la grande guerra. L'umanità contro se stessa. A cura di Marco Crevani.
Bene, è ormai la trasmissione prossima al 25 aprile e allora per i nostri ascoltatori oggi c'è una sorpresa. Abbiamo una figura storica, ma ancora così fresca e così vitale. Abbiamo il cavaliere Raffaele Morini, abita a San Nazzaro, in provincia di Pavia, e questo fa parte anche della sua storia, poi capiremo perché. E Morini, classe 1929, quindi già dall'8 settembre, fatidico, dai primi giorni successivi all'armistizio, il 14enne Raffaele Morini, al quale il fascismo non è mai stato simpatico, ha cominciato a darsi da fare. Scappavano prigionieri inglesi, poi sbandavano gli italiani, e sulle colline Parmensi, di cui è originario, cominciava a organizzare i collegamenti, a organizzare la sussistenza per le bande partigiane. E questo l'ha portato a 2 anni intensissimi, 2 anni in cui ha potuto veramente conoscere persone che poi hanno fatto l'Italia del dopoguerra. Ma allora cominciamo. Cominciamo da quel 25 aprile. Il 25 aprile del 45 si concludono appunto 2 anni eroici, 2 anni in cui lei è anche stato prigioniero. E il 25 aprile finalmente poteva scendere anche lei con i suoi compagni d'arme a Parma, che proprio quella mattina veniva liberata dai partigiani.
In realtà il primo paese a essere liberato è stato Fornovo Taro. Era arrivato il giorno 24, la divisione fascista di Benito Mussolini, erano i cosiddetti bersaglieri, e nel primo istante sembrava che volessero combattere, poi sono entrati in azione i 47-75 della SAP, e dopo 2 ore hanno chiesto di arrendersi. Vennero fatti prigionieri e portati negli alberghi di Salso Maggiore, da lì in un castello nel castello di Pione, e quindi poi collocati un po' da ogni parte. Nella notte era giunta un'altra divisione tedesca nel torrente Taro. Lì era attaccata dalla 78esima brigata d'assalto SAP e della 31esima brigata Garibaldi, in cui militavo anch'io. Naturalmente io non ero là a sparare, scorazzavo con la mia motoretta da un comando all'altro a portare le notizie. State attenti che arrivano da sud, ha detto così il comandante Ponteduro, di portare 100 guerriglieri della zona che arriveranno tra poco. E in realtà si sentivano poi i cannoni a cantare. Il giorno dopo erano i prigionieri, e i prigionieri si vedevano, perché quando passavano da una strada o dall'altra, le strade erano seguite dalla gente che avevano conosciuto un anno prima durante il rastrellamento del gennaio 45, in cui a Varano Marchesi ci furono ben 37 caduti.
Varano Marchesi era appunto il paese di cui lei era originario. Ecco,
sono stato catturato anch'io. E praticamente dopo 3 o 4 giorni che i tedeschi avevano occupato la zona, erano arrivati una trentina o 40 fascisti e avevano chiesto della famiglia Morini. Eravamo in tre. Sono saltato fuori e anche io ero prigioniero. Mi hanno detto, ero un testone, già, allacciati le scarpe, muccioso, che qui c'è la neve. Io ho preso le scarpe tutte e due e le ho buttate in mezzo alla neve. Non avevo paura del freddo né del caldo. Poi, giunti a Varano, ci hanno messo sotto un porticato della chiesa e tutti i giorni ammazzano 4-5 sei, sette persone, partigiani si intende, ed è bene sapere che uno si chiamava Aquila Rossa, là c'è il disegno che ho fatto io. Quell'uomo l'avevano torturato, comandava una squadra, aveva 17 anni e lo chiamavano generale, i fascisti, lo chiamavano generale. All'ultimo momento un tedesco il giorno dopo gli disse: "Senti, comandante, se tu vieni con noi sarai felice perché troverai tutto quello che cerchi. C'è tutto da noi. Tu devi dire però dov'è la tua squadra, dov'è l'altro distaccamento." Aquila Rossa si alzò, gli lanciò un ceccone in faccia e gli tolsero entrambi gli occhi. Dopo 2 giorni lo portarono a casa Orlandi e venne fucilato assieme a 5 dei suoi partigiani. Però Aquila Rossa non è caduto. Ci sparavano addosso. Eccola, quella è la fotografia. Aveva le gambe troncate, il giorno dopo l'ho preso in piedi, l'ha trovato in piedi. E
L'ho trovato in
poi
piedi.
il dicono ci sono i santi. Gesù non gli ha dato la soddisfazione di vederlo cadere.
Sono ricordi fortissimi, naturalmente, perché li ha vissuti in prima persona. Ecco, ci raccontava prima come uno di questi ricordi fu in uno di questi viaggi in motoretta a portare ordine, a portare notizie tra i vari comandi partigiani, con alcuni personaggi che venivano da Milano e facevano parte appunto dei partigiani cattolici. Uno di questi ha fatto poi la storia d'Italia, Enrico Mattei.
Sì, era Morfasso. Io ero giunto con la mia 175 MAS e la stavo parcheggiando e loro avevano un'artena, erano 3 persone, che la sistemavano che dovevano entrare a casa del sacerdote. Lì c'era poi un colonnello partigiano che ho conosciuto, era di Cremona. E parlando, naturalmente erano loro che erano venuti in casa mia, nella nostra, nel senso che era la zona su cui io ero tenuto a portare gli ordini da un comando all'altro. E parlando, mi disse Nino Cugnasca: "Sarai un ribelle anche tu, si vede che sei il cappello d'alpino." E lo sono sicuro. "Questo è il mio tesserino, volete favorire i vostri?" E tira fuori, erano tutti tedeschi. Dice: "Ma come mai? E tu puoi andare dove vuoi?" E dice: "Eh sì, anch'io posso andare, perché il comandante tedesco deve sapere che tiene dei tedeschi, però guarda, tutti i capi partigiani hanno un pass speciale lasciato dai tedeschi. Questo è uno. Però stai attento, come ti chiami? Rafa? Ah, Rafa, ecco, ci ricorderemo." E Mattei mi raccomandò di non correre più pericoli, già lo sapeva, avevo detto che ero stato catturato, cercò di incoraggiarmi e siamo stati in relazione. Ecco, finita la guerra, sono ritornato a Milano e gli ho chiesto di entrare all'AGIP, entrare all'AGIP. Ma sicuro, Che scuola hai fatto? Guarda, io ho fatto economia e commercio, però ho anche una specialità che i tuoi non hanno. È quello, la specialità sugli idrocarburi. Ecco questo, questa qui, e sono 2 anni che si fanno ancora dopo. E gli ho fatto vedere quel diploma lì. Lui ha detto, vabbè, non ci sono problemi. Ormai farei un incontro con l'ingegnere capo, dice, e poi verrai a Leni. E infatti sono stato a Leni finché, anzi, molto dopo che l'avevano fatto fuori, Mattei. Io ero lì, trovato gli amici da avanti, però diciamo una cosa, che ho sempre portato avanti la Resistenza cristiana come APC, l'APC non esisteva, c'erano i gruppi cattolici, io ero un gruppo cattolico perché entrato con un gruppo di amici nell'AMPI di Parma. E erano amici anche loro perché mi hanno dato ragione, hanno trovato ragione. Non era giusto vedere l'immagine di Stalin, il baffo, il nostro capo. Il mio capo disse: non era lui, il nostro capo, io era Mattei, era uno che andava in chiesa tutti i giorni. Non era quello che faceva un luogo di ballo la chiesa. C'era una differenza, ecco, e poi sorse la Democrazia Cristiana. Democrazia Cristiana, non tutti erano democristiani, io lo sono diventato anch'io, ma molto tempo dopo, perché nei democristiani, nei primi tempi, si erano collocati diversi fascisti, ed è stato il suo male, perché a bel momento si era indebolita, ma quando poi Mattei aveva capito questo problema, e si era risolto nel senso che i comunisti avevano tolto Stalin dalle loro sedi e avevano messo Palmiro Togliatti, c'era una differenza. E noi avevamo De Gasperi. De Gasperi, sapete anche adesso chi era: era un uomo tenace, un uomo coerente. Dopo di lui, difficilmente l'Italia seppe trovarne un altro, e siamo arrivati un po' alla crisi politica italiana.
Ecco, quindi siamo passati, avete sentito, senza soluzioni di continuità, dalla resistenza al dopoguerra. Al dopoguerra. E, è un'epopea che appunto per gli uomini che hanno fatto la resistenza e che si sono trovati a ricostruire l'Italia è stata una scelta conseguenziale, con gli stessi ideali, con la stessa forza. Non tutti, purtroppo, ma sicuramente uno di questi fu Enrico Mattei. Enrico Mattei che, chiamato appunto alla liquidazione di quell'AGIP di cui creata durante il fascismo, ma di cui parlava Raffaele Morini, ne capì invece le potenzialità. Capì proprio dalle carte, dalle situazioni che si stavano presentando, che l'AGIP poteva avere un ruolo importante nella ricostruzione. E così iniziò quell'epopea, prima dell'AGIP, poi dell'ENI, che portò Mattei alla ribalta mondiale. E quindi una attività politica, se vogliamo, che molto presto uscì, diciamo, dalle aule parlamentari, anche se l'impegno all'interno del Partito Cattolico di Mattei continuò, e si portò invece però su una base molto concreta, su quella di doversi rimboccare le maniche dai più umili, diciamo, lavoratori ai dirigenti e ricostruire l'Italia, prima di tutto affrontando il cruciale nodo energetico. Allora, in questo senso, volevamo da lei, che è stato così protagonista di questa avventura sviluppatasi nel dopoguerra e conclusa o interrotta bruscamente, tragicamente, nei cieli pavesi di Bascapè, quel 27 ottobre 1962, con quello che ormai possiamo definirlo l'assassinio di Enrico Mattei. Bene, in quell'avventura, Quali erano allora gli ideali che mossero e che portarono avanti Enrico Mattei e i suoi collaboratori?
Ecco, per vedere realmente chi era Mattei e quale poteva essere la sua politica, si capì subito durante l'esplosione del pozzo che accadde nel Piacentino, tra Piacenza e, come si chiama,
Corte Maggiore,
esatto. Lì si erano divisi due gruppi. C'era una parte che dicevano viva Mattei, noi siamo con Mattei, perché Mattei troverà lavoro veramente per tutti e a ognuno darà il suo. Mentre invece qui c'è una parte che la pensa in un modo estremamente diversa. Ed c'era alla testa di questo gruppo Montanelli ogni giorno sul giornale si diceva che Mattei avrebbe praticamente messo in pericolo le piccole ricchezze dell'Italia che erano rimaste all'Italia. Invece era il contrario, perché Mattei diceva qui ci sarà il petrolio, manda a chiamare un esperto degli Stati Uniti e lui stesso dice: ah, mi dispiace, ma questa volta non si fa. Sicuramente qui c'è qualche cosa, c'è un'eruzione tale che noi non abbiamo i mezzi per arrestarla. Hanno fatto una riunione fra gli ingegneri e gli esperti, ancora Mattei gli disse: guardate, io non sono ingegnere, ma ho in mente una cosa. Si fa un altro pozzo vicino, inclinato, e andate a prendere il petrolio che sopra brucio, sotto non è bruciato, non c'è la fiamma sottoterra, quindi viene a strozzare quello che in fiamme e li terminerà. Praticamente lì si capirono subito le persone che erano da un modo e quelle che erano in un altro, perché nei paesi prima, diciamo che a sbraitare c'erano gli amici di Mattei e i nemici di Mattei, mentre gli amici di Mattei, ma vedrai che riuscirà piano piano, e forse avranno detto tanti di quelle Ave Marie che non si dicono una domenica in chiesa, ma hanno continuato perché avevano fiducia dell'uomo, e in realtà il giorno mentre gli altri sbraitavano, quando hanno visto che finalmente riescono a spegnere le fiamme che si alzavano per centinaia di metri su Corte Maggiore, gli altri andarono via e non si facevano più vedere in giro, perché erano gli amici di Mattei che dicevano: avanti Enrico che noi ti seguiamo, e l'avevano veramente seguito con orgoglio, non soltanto in Italia ma anche all'estero, perché all'estero avevano capito che con Mattei si operava in un mondo nuovo.
Specie un attimo a caccia via al sud e alla Sam de Parmè con l'Umbria. In sul mur la tua cruz parche d'onda quanche pizzi il camin. La poltrona cognuse il me pes.
Perfetto, quindi veramente ancora lo spirito partigiano, anche quando si trattava di vincere così la pace, non più la guerra, cioè di creare le possibilità di sfruttare queste risorse energetiche anche all'Italia. Ma naturalmente, anche se l'AGIP non viene liquidata, si sviluppa l'Ente Nazionale Idrocarburi, le risorse comunque energetiche petrolifere italiane sono limitate, si sviluppa soprattutto il gas. E allora comincia anche una politica nel bacino del Mediterraneo, con i paesi vicini dove invece le risorse petrolifere ci sono. Allora, è proprio questo l'ultima cosa di cui volevamo parlare con lei. E proprio questa è una settimana in cui c'è stata l'ennesima tragedia del mare, che ci ha fatto capire come nella sponda sud del Mediterraneo ormai l'anarchia la fa da padrona. Tutti gli apprendisti stregoni che hanno cercato politicamente di manovrare l'uno e l'altro dittatorello o capetto di questi paesi hanno fallito. Oggi ci troviamo in una situazione insostenibile. Enrico Mattei l'ha presa da ben altro punto di vista. L'ha presa dal punto di vista dei, come diceva lei prima, dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, nell'avere fiducia nelle persone anche quando avevano magari la pelle di un colore diverso o idee politiche diverse. Allora, come si mosse Mattei nei confronti di questi paesi a sud del Mediterraneo?
Beh, Enrico Mattei non è tanto le persone che vedeva, ma era il frutto che poteva ricavare in questo o quel paese, e la gente di quel paese potevano vivere nel loro posto senza cercare un pane agli altri, perché l'avevano in casa loro. Occorreva soltanto andare incontro alle loro necessità, e questo non lo facevano, perché si compravano la gente con quattro soldi. Si vedevano le sette sorelle che vincevano ovunque, si vedevano in Italia i distributori del, senza fare il nome, diciamo esteri, che erano tutti loro. Quelli italiani vendevano quasi niente. Dopo Mattei incominciarono le cose a cambiarsi. Che vincevano erano gli italiani, ma non soltanto in Italia, ma anche all'estero, perché davano a Cesare quel che è di Cesare. Oggi non è più così, adesso c'è la corruzione. Allora non c'era la corruzione, c'era la forza, ma corruzione e forza vanno unite insieme.
E non portano lontano. Ecco, lei ricordava anche del centro di formazione creato da Mattei a San Donato, in cui non solo studiavano appunto tecnici italiani, ma anche proprio dei paesi da cui arrivavano queste risorse.
Sì, aveva costituito la scuola degli idrocarburi, e lì venivano su operai e andavano giù come dirigenti dell'ENI. Nelle loro faceva delle fabbriche, faceva diverse raffinerie, e non erano più gli italiani che insegnavano a loro, ma c'erano gli italiani che operavano assieme con la gente di quei paesi ed avevano stessa paga entrambi, senza il colore non valeva più. Non valeva, il che valeva era il diritto e il dovere era quello di dare a ognuno il suo.
Quindi l'attualità di questa politica, politica con la P maiuscola, non fatta tanto di parole ma di fatti concreti, di scelte, di appalti, di lavoro. Purtroppo questa storia si interrompe quando Enrico Mattei ha 56 anni. Nel 1962, dopo l'ennesimo viaggio di lavoro a Gela in Sicilia, Mattei si imbarca su un piccolo aereo aziendale, parte da Catania e non arriva mai a Linate. Sta per atterrare a Linate, sorvola la provincia di Pavia, e quando è nei cieli di Bascapè il suo aereo esplode in volo. Chi ci sia stato dietro? Beh, diciamo che dagli interessi che Mattei è andato a toccare si possono trarre facili conclusioni. La cosa terribile è che da allora si pretese di depistare la pista, appunto l'idea che fosse stato chiaramente un'esplosione, quindi un attentato, e si parlò di un incidente aereo. Lei naturalmente a quell'epoca lavorava a Leni e quindi ha vissuto in pieno quel giorno terribile, e diciamo che ha condotto anche delle sue inchieste personali su questo evento. E, ecco, può ricordarci qualcosa di quel momento e di cosa restò comunque di Enrico Mattei in voi?
Beh, dirò che allora quella sera ero a Salso Maggiore per una cura termale, presi la macchina, la Giulietta Sprint, e venni subito qui al paese
a Bascapè
dove cadde l'aereo, stando ai carabinieri, in frantumi, perché basta vedere la relazione del maresciallo dei carabinieri, la si trova ancora, e lui parla di esplosione in volo. La gente parlava e parla ancora di esplosione in volo. Non so chi abbia il coraggio di dire di aver visto l'aereo schiantato al suolo, come c'è qualcuno che lo dice. Io dico che la legge va rispettata. I primi a deporre è stato il maresciallo di Lardirago. E lì c'è ancora il documento, lui parla di aver raccolto dei tessuti organici dopo 3 giorni e di averli portati all'ospedale di Pavia. Ecco, questa è una testimonianza molto valida, e quanto sembra ne ha tenuto, se non tutta, in parte buona considerazione.
Ecco, come vi siete sentiti in quel momento, voi partigiani dell'Eni, di fronte alla scomparsa tragica e evidentemente anche omicida del vostro capo?
Beh, ci siamo sentiti sicuramente feriti più che offesi. Mattei era un uomo che dovevano amare e far sì che durasse il più lungo possibile per vedere a migliorare il proprio paese, di cui lui stesso diceva: non gridate vituperi, operate in silenzio e con tenacia per il nostro paese che avanza e si rinnova. Ecco, lo direbbe ancora, ne sono certo.
Ecco, questa è, direi, la testimonianza più bella. E allora abbiamo voluto quest'anno, avete visto, ricordare il 25 aprile, la data del 25 aprile, non come una data storica fra tante, ma come qualcosa da cui è iniziata un'Italia diversa, un'Italia che a tanti, ahimè, ha dato fastidio e che si è cercato in tutti i modi di fermare, o con l'ideologia, perché chi ha poi ricoperto di rosso tutto quello che fosse il movimento partigiano l'ha fatto per tirare l'acqua al suo mulino. Dall'altra parte le conquiste, le lotte, i sacrifici dei partigiani veri, dei patrioti, che sono state poi utilizzate in modo parassita da chi si è impadronito del potere conquistato con tanta fatica da altri. Bene, lascerei un ultimo saluto a lei cavaliere per questo 25 aprile, ai nostri ascoltatori.
La ringrazio molto. Io porto un saluto, grazie all'amico ingegnere, al professore, il suo Marco. Ecco, per portare a tutti voi una calorosa stretta di mano e di dirvi una parola: non dimenticate il nostro Signore e non dimenticate Enrico Mattei. Ditegli una preghiera e fate sì che i suoi sentimenti siano ripresi dal vero e grande popolo italiano e siano condotti avanti con orgoglio, non con odio, non con la truffa, ma con l'onestà e l'onore di dire: noi siamo gli amici dei partigiani, perché i partigiani hanno tenuto l'Italia in piedi quando era più strascinata da un posto all'altro, ma era quel nome che continuerà ad avere: Italia libera e democratica.
Grazie.
La grande guerra, l'umanità contro se stessa, a cura di Marco Crevani.